suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba.
Amiche ed amici di Suoni Nuovi, ben ritrovati insieme. Io sono Giomba, questo è Suoni Nuovi, il suono della nuova musica. Il format che vi porta nel meraviglioso mondo della musica emergente, dove scopriremo tanti artisti, tanta nuova musica, ma soprattutto davvero tante storie che vale la pena di raccontare. Insomma, lo dico sempre perché lo credo davvero. Credo che tra queste storie, tra questi artisti ci sia la voce di un futuro che non è neanche troppo lontano. Insomma, davvero ne sentiremo delle belle e vale davvero la pena di ascoltare queste storie. Vi ricordo, se volete partecipare al programma, seguitemi dal mio profilo Instagram, il Giombagram, diventate fan, e scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli, sia che siate un artista, una band, un ufficio stampa, un'etichetta discografica, insomma, anche se rappresentate uno o più artisti, scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli. Vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio in Diffusione, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19, in replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 su www.indiffusione.com. Salutiamo gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione, e vi ricordo che In Diffusione è la prima community italiana dedicata alla musica nuova ed emergente, che offre agli artisti strumenti per creare, distribuire e promuovere la propria musica, perché lo sapete, ve lo dico ormai da tantissime puntate, In Diffusione è generatore di opportunità. E insomma, come dico sempre, diamo voce alle nuove voci.
Suoni nuovi.
Benissimo, cari amici, iniziamo subito la nostra nuova puntata e lo facciamo con il nostro primo ospite. Do il benvenuto a Guzzi. Ciao Guzzi, benvenuto a Suoni Nuovi.
Ciao ragazzi. Ciao.
Ciao. Ovviamente, chiaramente Guzzi è il nome d'arte di Alessandro, il nostro amico Alessandro, classe 1991. Che bello. Per ora ho tanti ospiti a Suoni Nuovi che sono più o meno dei miei coetanei. Questa cosa mi fa molto piacere.
Mi fa
davvero piacere. Con Guzzi, con Alessandro, parleremo sicuramente della sua ultima opera in ordine cronologico, che è Autogrill, questo nuovo brano molto interessante, molto carino, ma come dico sempre ci arriveremo per step. Intanto riavvolgiamo il nastro della vita e della carriera di Alessandro, ripartendo dagli inizi. Come hai cominciato, Alessandro? Racconta ai nostri ascoltatori, raccontiamoci, come è iniziato questo tuo percorso, questa tua carriera musicale? Iniziata per caso, per voglia, per passione? Raccontaci un po'.
Beh, io ho cominciato come tanti ragazzi, credo, ossia per gioco, perché mi sono trovato in sala prove con dei vecchi compagni di scuola e abbiamo cominciato un po' con le cover, poi negli anni dopo abbiamo portato avanti qualche serata in quella e abbiamo cominciato a scrivere, ho cominciato a scrivere pezzi inediti. La cosa è andata avanti per diversi anni, fino al 2019 appunto, dal 2012 più o meno al 2019, e poi ho sentito l'esigenza di spostarmi sul cantautorato. Volevo essere proprio un cantautore, perché io ho sempre ascoltato quelli nella vita, sì, da ragazzino, e a un certo punto ho detto, ma perché non mi devo misurare con la realtà che mi piace? Quindi sono andato in studio da Mirko Mangano, ecco, che è attualmente il mio grandissimo amico e grandissimo produttore,
che salutiamo peraltro.
Giustamente, ciao Mirko, e mi sono presentato in studio praticamente con la chitarra acustica e una manciata di canzoni. Mirko, da buon genovese, all'inizio era un po' diffidente, un po' freddo. Infatti ho detto, forse queste canzoni non gli piacciono. E invece nel giro di qualche settimana dopo si è fatto risentire, mi ha detto, sì, guarda, le canzoni mi piacciono, e cominciamo a collaborare. E appunto dopo a fine 2019 è uscito il primo singolo, che si chiama Lampioni.
Sì. Io rimanevo molto affascinato, ed è una cosa che ritorna spesso nelle interviste e nei racconti di voi artisti. Hai detto una cosa che mi ha molto fatto riflettere. Ho sentito l'esigenza di virare verso il cantautorato. Ma col senno di poi, Alessandro, cosa pensi che sia maturato in te? Cioè, cosa ha fatto scattare quella scintilla? Una maturità interiore? E la voglia di scoprire qualcosa di nuovo? Cosa è cambiato?
Ma guarda, in realtà c'è un profondo dispiacere alla base di questa scelta.
Ah.
Perché con la band che avevo prima ci siamo affidati ad un noto produttore e a un certo punto praticamente lui ha spostato ovviamente il tiro su un determinato genere che però non mi rappresentava più. Di conseguenza io mi sono sentito un po' messo all'angolo, non mi sentivo più rappresentato dalla mia musica.
Certo.
E credo che non ci sia cosa peggiore per un musicista.
Mamma mia, terribile. Non ritrovarsi.
Esatto.
È come avere dei vestiti in cui non ti ritrovi, ti ritrovi più nel tuo corpo, terribile.
Esattamente la solita sensazione, ed è per questo che ho detto no, io qui devo intervenire a costo di fare delle scelte anche impopolari delle volte, no, perché magari
drastiche.
Per gli amici insomma sono scelte dispiacevoli, no?
Certo.
Però insomma credo che abbiano soddisfatto un po' tutti.
Chiaro.
Perché comunque sì, io alla fine mi sento molto meglio e credo che anche a loro abbia giovato questa cosa, perché insomma avere qualcuno che scrive canzoni all'interno del gruppo che non si sente più rappresentato dal tipo di musica che
esatto.
fa, sicuramente non fa bene, no?
È logico. Io chiaramente faccio una premessa, me la faccio con te, ma diciamo parlo in generale. E chi passa attraverso Suoni Nuovi sa che io sono assolutamente contrario a preparare prima le domande. Nessun artista che passa da Suoni Nuovi conosce prima le domande. Alessandro, come tutti lo potranno confermare, a me dispiace riaprire magari vecchie ferite, talvolta...
No, assolutamente, anzi.
No, le domande sono...
sia molto stimolante, perché a volte capitano delle interviste con delle domande molto classiche, no?
Certo.
Sicché a volte è anche un po' sempre le solite domande, diciamo. E invece così è molto più divertente, secondo me.
No, perché capisco che giustamente magari non conoscendo la risposta rischi poi di sfociare magari nel riaprire cose. Tu lo sai, Alessandro, lo dico a te, ma
fa parte del gioco, è normale.
Certo, lo dico a te, ma è una cosa che ripeto praticamente ogni puntata. Suoni Nuovi nasce con l'intento di raccontare l'artista, la sua storia, diciamo la prurigine, il gossip, la vita personale, diciamo non fa parte del costume del programma, però talvolta è chiaro che le due cose vanno a collimare, sì, vanno a coincidere.
Certo.
Non puoi dividere la vita privata.
Non si possono sempre scindere le due cose.
Bravo, assolutamente. Parlavamo del 2019, quando c'è questo incontro al vertice con Mirko Mangano, ma il... diciamo il 2019, quindi i mesi comunque successivi vanno a coincidere con un evento, devo dire, abbastanza nefasto per tutti noi, che è stato l'arrivo della pandemia, il lockdown, eccetera. Come hai vissuto quel periodo? So che comunque per te è stato anzi molto produttivo e non ti sei affatto fermato.
No, assolutamente, anzi il lockdown mi ha dato la possibilità di dedicarmi tantissimo alla mia musica, tantissimo. Mi sono potuto dedicare veramente tante ore al giorno a scrivere, a sistemare cose che magari avevo un po' lasciato in disparte. Quindi è brutto da dire, ma per me il lockdown alla fine è stato un bel periodo.
Sì, no, guarda, per quanto possa sembrare paradossale e strana questa affermazione, guarda che è una cosa che ritorna molto più spesso di quanto non immaginiamo, anzi è stato molto produttivo.
Ma sì,
alla fine,
ma
certo.
Sì, perché alla fine il lockdown ci ha dato, per quanto fosse un periodo veramente bruttissimo, ci ha dato la possibilità di dedicarci alle nostre cose, cosa che al giorno d'oggi non è più così facile, perché
sì.
Viviamo in un mondo che insomma ci costringe sempre all'alta velocità, no?
Certo. Certo, assolutamente sì.
E di conseguenza alcune volte dobbiamo lasciare indietro alcune cose.
Talvolta si lasciano indietro cose che, o quantomeno si danno priorità errate, si danno priorità magari a cose
esatto.
Alla quale bisognerebbe tenere un po' più in disparte, eccetera, è il contrario. Nel 2020 raggiungi la finale di Aria Sanremo 2020 con un brano che mi ha molto incuriosito, un titolo molto pragmatico, molto curioso, La notte porta consiglio. Raccontaci un po'.
Allora, La notte porta consiglio in realtà è stata l'intuizione di Mirko, il mio produttore, perché io l'avevo scritta, non avevo da realtà molto peso a, alla canzone, non mi aveva colpito particolarmente, diciamo, quella canzone lì. Quando l'ho fatta sentire a Mirko, Mirko mi guarda e mi fa: eh no Alessandro, con questo dobbiamo fare Area Sanremo. Gli ho detto: ma Mirko sei sicuro? Perché cioè, non ce la sento io.
Certo.
Mi fa: no no, fidati di me, dobbiamo fare quello. E alla fine ci ha avuto ragione lui, eh.
Ci aveva visto giusto, insomma.
Sì sì, assolutamente, assolutamente.
Quindi è stato molto, è stato più lungimirante.
Ha visto lungo, molto più lungo di me.
È stato lungimirante. Vabbè, ma poi vedi, ora non voglio, diciamo, cadere nell'adulazione spicciola, però vedi, io credo che è la differenza, la potenza reale proprio di chi fa questo mestiere è la lungimiranza, cioè veramente è il power up, è il riuscire a guardare oltre anche laddove sembra un'idea completamente folle, scriteriata, rendersi
sì,
conto
sì,
che invece...
Anche perché insomma più vado avanti e più mi rendo conto che gli artisti, quelli che scrivono le canzoni, spesso e volentieri non si rendono conto di quello che hanno in mano.
Bravo.
Io ad esempio ho dato negli anni tanta importanza a canzoni che invece magari non erano proprio giuste o proprio a fuoco.
Certo.
E questa cosa qui succede a me, ma succede anche a tanti altri miei colleghi.
Guarda, ti dico una cosa, e qua lascio perdere lo speaker, ti parla il cantautore. Lo sai, è una cosa, lo ammetto, lo dico pubblicamente senza problemi, è una cosa che succede anche a me. Lo sai perché? Io sono arrivato a darmi una spiegazione. Perché ci siamo dentro, non possiamo sì. vederlo dall'esterno. Ecco perché.
Esatto, siamo troppo dentro per
bravo,
essere obiettivi.
Bravo, esattamente così, esattamente così. Io l'ho provato, insomma, sulla mia pelle. Arriviamo al 2022, quindi ci avviciniamo al periodo attuale, e collabora con te un cantautore che tra l'altro saluto, perché ho avuto il piacere di intervistarlo qualche anno fa, nelle mie scorribande radiofoniche, che è il Cile. Scrivete a quattro mani il grande Freddo, peraltro davvero grande professionista. Anche qui titolo molto particolare, il grande Freddo. Il grande Freddo è il Freddo, purtroppo, e chi ti parla lo conosce bene, della solitudine.
Esatto. In quella canzone lì abbiamo cercato di affrontare il tema della solitudine in tutte le sue sfaccettature,
sì.
Che sono varie, sono variegate negli anni. Una volta era più una solitudine personale, spesso e volentieri, invece adesso c'è una solitudine anche social, delle volte, no?
Bravo,
dove bravissimo. Magari sei, dove sei magari insieme ad altre persone, con diverse persone, e però ti estranei da loro perché stai tutto il tempo al telefono. È una cosa che succede sempre più spesso.
Guarda, ti dico una cosa, non solo ti do ragione, ma per quanto possa sembrare una frase fatta, in realtà si può essere soli e ci si può sentire soli anche se sei in mezzo a un milione di persone. Questo lo dobbiamo ricordare. Io ricordo sempre, ed è un'immagine che è evocativa, e mi ricollego proprio al tema della solitudine di cui parlavi, in uno dei videoclip di John Scatman, famoso perché cantava bi ba ba barabò, eccetera eccetera, c'è una scena in cui Scatman è in mezzo ad un marciapiede di New York a mezzogiorno, con tutta la gente che gli passa accanto, davanti, dietro, sopra, sotto, destra, sinistra, e lui fermo. Ecco, credo che quella sia davvero la metafora della solitudine. Puoi essere circondato da milioni di persone, ma se la solitudine, se il grande Freddo, come giustamente dici tu, ce l'hai dentro, e non puoi scappare, non puoi scappare.
No, purtroppo no.
Assolutamente. Ecco perché è molto importante, io sono molto sensibile a questo tema, non soltanto per il mio vissuto personale, ma perché credo che valga davvero la pena di sensibilizzare sull'argomento, e quindi il mio plauso personale a te va assolutamente.
Grazie mille, mi fa molto piacere.
E poi giungiamo, e qui faccio un saluto particolare, giungiamo alla finale del premio Lunezia con Elvira e Modì. Veramente spettacolare. Elvira e Modì, questa me la devi raccontare assolutamente.
Allora, il Viremmo di in realtà è una... nasce tutto da un'ispirazione dopo aver letto un libro, neanche un libro in realtà, un articolo, perché io sono follemente innamorato di Amedeo Modigliani. Io credo che è sicuramente il mio pittore preferito ed è proprio quello che mi emoziona di più. Leggendo questo articolo ho capito che uno dei miei quadri preferiti, ovvero Elvira dal Colletto, Elvira era l'amante di Amedeo Modigliani, nonostante lui fosse sposato. La relazione è andata avanti negli anni e mi ha fatto capire che, nonostante siano passati tantissimi anni, certe dinamiche nelle relazioni non cambiano. Ovvero, certe persone si avvicinano tantissimo, ma alla fin fine non riescono a stringersi proprio del tutto.
Già, già. Sante parole, tanta verità, guarda. Assolutamente sì. Succede, tra l'altro, molto più spesso di quanto non immaginiamo, Quindi...
Sì.
Assolutamente.
Spessissimo. Quasi quotidianamente.
Bravo, bravissimo. Tra l'altro abbiamo citato il premio Lunezia, fammi fare un saluto particolare agli amici del premio Lunezia, al patron Stefano De Martino e tutti i ragazzi che lavorano per il premio. Giungiamo finalmente al nodo gordiano di questa il nodo gordiano, ti è piaciuto il nodo gordiano? Non lo so da dove il nodo gordiano di questa intervista. Finalmente parliamo di Autogrill. Nel leggere le tue note mi piace come è stato definito: un brano che non complica le cose, ma che racconta le difficoltà di tutti i giorni, ma anche i vantaggi di una coppia che funziona e i sentimenti che salvano dall'essere medaglia d'oro in fallimenti. Bello, bello. Allora, prima di parlare proprio del brano, raccontaci tutto dall'inizio. Come è nata? Come nasce l'idea? Come è stato prodotto? Raccontaci un po'.
Ma guarda, l'idea nasce nella maniera più semplice in assoluto, ovvero io era una sera dopo cena e mi sono seduto al pianoforte nello studio. La mia ragazza era di là che stava facendo la doccia e io stavo giocando un po'. Infatti, come dico in tante interviste, stavo suonando lì per lì Vita spericolata di Vasco. Infatti ho voluto mantenere i primi due accordi dell'intro, che sono gli stessi di Vita spericolata, per fare, diciamo, un omaggio a chi mi ha dato l'ispirazione.
Esatto, esatto. E che peraltro sono quei due accordi cui parla il musicista, parlo da collega a collega, con la quinta aumentata che rendono praticamente la canzone riconoscibilissima. Cioè, tu senti
subito
quei due accordi e lo capisci immediatamente, che è storia quella canzone.
Esatto. Infatti lì per lì ho detto, ma li cambio. E poi ho detto, no, invece lo voglio tenere come tributo a Vasco.
Esatto.
E nulla, mi sono messo lì per lì, gettando qualche parola a caso. E poi l'illuminazione è arrivata quando ho detto proprio le prime parole della strofa, no? Potrei restare ore qui a guardarti mentre fai la doccia. E dopo di lì mi è partito il treno dell'ispirazione e sono andato avanti fino a che non si è conclusa la canzone. Nel giro di 2 ore la canzone era finita.
Perché ci sono canzoni che quando sono dei trattori, quando cominciano è così, parte e non ti fermi più, perché capisci che deve nascere, è un parto che deve nascere.
Sì. Arriva da sola praticamente la canzone.
Esatto.
Mi sembra delle volte di far da tramite tra la canzone che è nell'aria e il foglio e la penna.
Esatto.
Io in realtà, se dovessi dire di avere un merito per aver scritto la canzone, io non ce l'ho un merito, perché la canzone c'era già, è come se ci fosse già stata.
E infatti, guarda, mi ricorda un po', faccio un esempio anche per farti sorridere, per far sorridere gli amici all'ascolto, non so se ricordi quando Homer suonava con i Re Acuti, che diceva, ma questa canzone si scrive da sola,
esatto.
bimba a bordo, dice, ma questa si scrive da sola, scrive 4 accordi al pianoforte, ed è vero, alla fine è vero, perché ci sono testi che nascono da sé fondamentalmente, quindi
sì.
È davvero così.
Almeno dal mio punto di vista mi sembra sempre che le canzoni che nascono così siano quelle più efficaci,
siano
quelle più dirette, quelle che entrano
quelle più vere, assolutamente,
sì.
Ma senza alcun ombra di dubbio. Carissimo, guarda, veramente è bello poter fare delle belle chiacchierate con artisti come te e come davvero tanti che avete così delle belle cose da raccontare. Siamo quasi giunti in conclusione, però io ci provo sempre con tutti gli artisti, finora non mi è andata male. Spoiler, anticipazioni, cosa bolle in pentola, così facciamo un po' di gossip spicciolo, va.
Ma allora, guarda, ti dico proprio le cose come stanno e tutto. Sicuramente ci saranno tante serate quest'estate, suoneremo tanto in giro, soprattutto per la mia zona qui della Versilia, e poi stiamo valutando l'idea di chiudere un album da qui alla fine dell'anno, perché vogliamo andare un po' fuori dalla logica dei numeri, sia di dover spingere per forza un singolo solo piuttosto che un altro.
Certo.
E quindi vogliamo chiudere un album per darci un po' anche di soddisfazione personale, no?
Certo, certo, assolutamente. Quindi, sì.
Speriamo di riuscire e di fare un buon lavoro soprattutto.
Ma sicuramente sarà così. Io davvero ti ringrazio, Alessandro, ti ringrazio tanto.
Grazie a voi, ragazzi.
Prima di salutarci, ricordaci dove ti possiamo ascoltare.
Allora, mi potete ascoltare su tutte le piattaforme digitali. E poi vabbè, potete trovare dei contenuti extra, diciamo, su Instagram, su Facebook. Recentemente ho aperto anche il canale TikTok.
Non ci salviamo, non ci salviamo.
Non lo so usare in realtà, però piano piano proverò a mettere dei contenuti speciali anche lì.
Assolutamente, assolutamente. E allora io ti ringrazio, ovviamente torna quando vuoi, lo sai, le porte della trasmissione per te sono sempre aperte.
Grazie mille, mi fa molto piacere.
Grazie a te, e allora io vi ricordo ancora una volta Guzzi con Autogrill.
Suoni nuovi.
Benissimo, 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 cari amici. Continuiamo la nostra puntata e lo facciamo con l'intervista all'artista in diffusione della settimana.
L'artista in diffusione della settimana.
Bene, 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 eccoci qua, l'artista in diffusione della settimana è qui in collegamento con noi. Do il benvenuto a Phoenix. Ciao Phoenix e benvenuto a Suoni Nuovi.
Ciao a tutti.
Ciao,
bene?
Sì, tutto bene, tutto bene. A parte questo grande caldo che sta, insomma, falcidiando insomma l'Italia, però insomma, per il resto per il resto ci siamo. Il buon Phoenix, come sapete, è l'artista in diffusione della settimana perché è stato votato dalla meravigliosa community di In Diffusione, che ovviamente saluto sempre con grandissimo affetto perché so che mi vuole tanto bene, e naturalmente salutando la community di In Diffusione saluto anche i miei adorati amici Adila e Francesco, e appunto ancora una volta la community ha votato l'artista di questa settimana, che appunto di diritto entra a far parte della possibilità di essere intervistato, di essere ospite qui a Suoni Nuovi. E in questo caso appunto è il buon Phoenix, al secolo il buon Lorenzo, che ci presenta, ci racconta il suo singolo che è Michelangelo, ma insomma ci arriviamo piano piano. Lorenzo, riavvolgiamo il nastro dal principio, quindi ritorniamo indietro. Tu sei giovanissimo, davvero proprio uno sbarbatello, bello, così giovine, però voglio capire come è iniziato il tuo rapporto con la musica, come è iniziato questo viaggio, raccontaci un po'.
Allora, diciamo che il rapporto che ho in sé con la musica, adesso a prescindere da quello che poi è cantare e fare canzoni, è nato verso gli 11 anni e mezzo più o meno, perché diciamo che ero alle medie e avevo bisogno di qualche cosa, che una valvola di sfogo, ecco, chiamiamola così.
Certo.
E poi mi ricordo che appunto alle scuole medie, forse la lezione proprio di musica, e mi ricordo che avevano delle tastiere, diciamo che il professore dava una tastiera a ogni ragazzo. E quel giorno, non so se fortunatamente per me o sfortunatamente, non c'erano pizzeri, quindi il professore mi ha detto: vabbè, ti dica il pianoforte e usi quello. E poi da lì ho suonato, insomma, le cose che si possono fare a scuola di musica alle medie, e poi da lì mi sono completamente innamorato dello strumento del pianoforte in sé, e da lì non ho più smesso. Io sono andato a casa e ho detto: mamma, voglio farlo, voglio fare pianoforte e voglio studiarlo, e poi da lì non ho più smesso. Infatti, diciamo che è nata un po' così.
Tra l'altro tu attualmente stai frequentando il Conservatorio Paganini di Genova,
esatto, sì.
Che salutiamo, davvero una grande istituzione. Sì. Intanto raccontaci un po' come stanno andando i tuoi studi, cosa stai studiando e come sta proseguendo il tuo percorso di studi, raccontaci un po'.
Allora, diciamo che parallelamente al conservatorio, poi quello che è fare canzoni, io come scuola, diciamo dell'obbligo, chiamiamola così per distinguerla, certo, faccio il nautico, venendo da Savona, che comunque è una città sul mare, ho deciso di intraprendere come studio professionale quello del nautico, quindi insomma una scuola superiore normalissima. E invece riguardo alla musica, adesso ormai da quest'anno, diciamo, sono entrato in conservatorio, poi il prossimo anno ci sarà il secondo anno e così via. E parallelamente anche al conservatorio, a quello faccio delle canzoni, ecco, diciamo che intraprendo anche questa strada di cantautore.
Assolutamente, ecco. Assolutamente. Quanto lo studio al conservatorio ti sta aiutando nella tua carriera di cantautore? Quanto di quello che stai imparando poi stai realmente mettendo in pratica proprio materialmente nella tua carriera?
Allora, diciamo che me ne sto accorgendo passo dopo passo, non è una cosa che, comunque, per uno che ha sempre fatto musica, magari non ti accorgi subito, dice cavolo, questa cosa qua l'ho imparata da quello e l'ho messa qua. Certo. Però me ne sono accorto quando le canzoni che facevo, ad esempio, prima, appunto, entrare in conservatorio, giravano, mi accorgevo perlomeno che comunque un po' quello che si fa, come dicono, ad orecchio, quindi magari c'era sempre con le armonie. E magari riascoltando quelle 3-4 canzoni anche a distanza di qualche settimana, dicevo cavolo, però questa armonia l'ho già usata qua. Perché per me era un po' una roba di comfort zone, chiamiamola così. Studiando in conservatorio, quindi quella che armonia, comunque conoscere più profondamente il tuo strumento, che per me è il pianoforte, poi qualunque può avere il suo, diciamo, ho imparato a mettere anche suoni nuovi e capire la determinata armonia, anche per spiegarla molto meglio e poi metterla nelle mie canzoni, capire il perché ci va questo, perché questo, com'è questo suono e perché, ecco.
Certo. Guarda, è una cosa, è qui al netto dello speaker radiofonico, ti parlo proprio da musicista, insomma. Sì. Io attualmente, lo racconto spesso sui miei social, sto perfezionando quindi in un livello advanced il mio percorso di studi, sto studiando pianoforte pop, eccetera, eccetera, okay. Con il mio adorato maestro in Accademia Musicale, il buon Davide, che saluto. E questa cosa che racconti tu, io me la sono ritrovata quando sono entrato nel meraviglioso mondo, dico una cosa un po' tecnica, ma chi conosce di musica sa di cosa sto parlando, nel meraviglioso mondo dei bassi diversi, per esempio. Quelle armonie così particolari, come dicevi tu, che mi hanno aperto un mondo, e poi dico, però cavolo, porca della miseria, ma allora guarda come riesce quel determinato cantante. Per esempio, cioè, io porto sempre un esempio, tu sarai d'accordo con me, con un brano bellissimo, difficilissimo ma bellissimo, che è Almeno tu nell'universo di Mia Martini, che fa un grande uso, sì, per esempio, della tecnica dei bassi diversi. Ecco, è in quel momento che tu capisci, ecco come riesce a far arrivare quell'emozione, come riesce a far arrivare, esatto, quel preciso suono, quella precisa armonia, che non è fa diesis, è qualche cosa di diverso. Quindi ecco, quando tu giustamente mi dici studiando sto capendo come le cose vengono piazzate in maniera differente, io me ne accorgo, è la verità, assolutamente. Ecco perché, a prescindere da tutto, è sempre molto importante avere una formazione. Magari qualcuno mi dice, sai, io non mi posso permettere di andare a conservatorio. Benissimo, ma basta anche avere la volontà di imparare con dei tutorial. Però non restare bloccati, comunque avere la volontà di imparare sempre qualcosa di nuovo e migliorarsi secondo le proprie capacità e possibilità, sia chiaro.
Quello del fatto di superare le propri limiti, quello sempre, quello sicuramente è una cosa che aiuta un sacco, quello di non fermarsi mai a qualcosa, ma cercare sempre di ottenere qualcosa, diciamo, di essere curiosi anche in quello che si fa.
Assolutamente sì, proprio senza alcuna ombra di dubbio. Mentre parlavi, mi ha molto colpito, leggevo le tue note, davo uno sguardo alle tue note, e mi ha molto colpito, sì, un passaggio. Dietro di lui, oltre il pianista, c'è il cantante, che è un po' cupo e malinconico come tutti gli adolescenti. Nelle tue canzoni parli di primi amori, sogni infranti, prime delusioni e temi comuni tra i giovanissimi. Ma tra le parole e le note delle tue canzoni vuoi sottolineare come gli sbagli, le difficoltà e le delusioni siano quelle che ci fanno crescere e che non ci si debba abbattere, ma anzi imparare dagli errori, come la Fenice, da cui Fenix per l'appunto. Mi viene giustamente da farti una domanda, non voglio andare troppo sul personale, però chiaramente è logico che questa descrizione probabilmente nasce da un vissuto, evidentemente nasce da qualcosa che tu hai vissuto sulla pelle. Che cosa ti ha cambiato e ti ha reso il Fenix che sei adesso? Dietro i tuoi testi, dietro le tue canzoni, dietro quello che tu vuoi comunicare, cosa c'è? C'è il dolore, rabbia, speranza? Raccontaci un po'.
Allora, sicuramente, adesso io farò un esempio, perché sennò magari non si capisce il discorso.
Certo.
Allora, quando, le prime canzoni che ho scritto, quindi forse la prendiamo la prima senza fare niente, era ancora una canzone che io chiamo scolastica, ovvero molto semplice e molto tranquilla. Diciamo quelle canzoni scritte un po' come potrebbe averla scritta chiunque, ecco. La differenza invece magari appunto con Michelangelo, che è l'ultimo, quindi facciamo prime usi, è proprio il fatto di aver detto: la musica per me, a parte essere sempre stato un tassello fisso, io la chiamo un po' una condanna, nel senso che per me la musica è condanna in quale motivo? Nel senso che è una roba che se io alla musica, al mio pianoforte, alle mie canzoni, allo studio, qualunque cosa sia, do il 100% di me stesso, quindi piuttosto sacrifico una giornata, sacrifico un pomeriggio, un'uscita, per dargli e dedicarmi alla mia passione, sono sicuro, perché l'ho visto sia con i miei occhi, perché è una cosa in cui credo, che la musica, qualunque passione sia, cavallo, cucina, qualunque, la tua passione, se tu vivi ossessionato da quella e dai il tuo 100%, lei ti darà non il tuo 100%, ma il suo 200%. Questa è la cosa che io ho sempre detto.
Sì, è benissimo.
E quindi che cosa ho notato? Ecco, diciamo che appunto la musica è stata una condanna, perché sicuramente ti dà tante soddisfazioni se la fai bene, ma allo stesso tempo ti dà quella che per me, guardando anche in giro altri ragazzini della mia età, coetanei, non hanno, è la sensibilità che ti dà. Cioè la musica ti lascia una sensibilità doppia di quella che può avere una persona normale, che non la fa.
Certo.
E quindi diciamo che il dolore che poi è dentro al testo, o comunque il pensiero, che è dovuto proprio dovuta alla musica che mi ha lasciato questa sensibilità doppia, come se sentissi qualsiasi piccola cosa, il triplo, il quadruplo, con la gravità della quale poi in realtà la cosa è. Ecco, quindi sicuramente quella è una cosa che aiuta tanto sui miei testi, il sentire tutto amplificato, ecco.
Certo, ma guarda, ti dirò una cosa, io credo che di base, al netto di quello che la musica ti lascia, comunque devi essere una persona già molto empatica e molto sensibile di tuo per...
Assolutamente.
Per riuscire davvero a sentire quelle vibrazioni, quel dolore, quella sofferenza, che laddove altri superano a pie pari e quasi se ne fregano, cioè neanche se ne accorgono, è un po' come quella gente che sta molto attenta ai dettagli, quella gente che dice: io i dettagli li noto, io lo vedo se tu mi parli e gli occhi tristi. Perché? Perché evidentemente hai un'empatia che è molto maggiore, quindi questo
esatto.
Comunque credo attenga anche alla sensibilità dell'anima del singolo. E per ricollegarmi un attimo a quello che dicevi tu poc'anzi circa il fatto che se dai 100 ad una passione ti dà 200, mentre parlavi un po' ho rivisto me stesso, per esempio con l'imparare degli strumenti. Quanti miei amici mi dicono: sono stato 3-4 ore a suonare la chitarra, ho le mani piene di calli. Oppure il pianista che si ritrova con le mani che gli fanno male, con la tendinite, perché è stato tutto il tempo a provare Anon e quindi tutti gli esercizi odiosissimi, nessuno ce l'abbia male, povero Anon, pace all'anima sua, ma io proprio ce l'ho qua sulla bocca dello stomaco, spero tanto che il mio maestro non sia in ascolto, perché non mi farà più entrare in accademia, sono sicuro di questo. Io lo so che l'universo musicale si rivolterà contro di me, io mi ritroverò la gente con i forconi sotto lo studio qualche giorno, io sono consapevole di questo, però lo dico pubblicamente, ne faccio, ragazzi, è più forte di me, non ce la faccio. Quindi appunto È vero, davvero ti capisco molto bene, le tue parole le faccio molto mie, non fosse altro che proprio per esperienza vissuta, quindi e mi complimento soprattutto perché traspare tanto la passione che ci metti e la voglia che hai proprio di comunicare e di fare. Questo alla tua età è veramente è encomiabile, è davvero bello. E così, e così finalmente arriviamo a questo tuo singolo, Michelangelo. Voglio cominciare leggendo proprio un frammento tratto dalle tue note. Michelangelo è una canzone diversa dalle altre che l'artista ha scritto fino ad oggi. Si evince, come dicevamo appunto poc'anzi, una prima maturità e una maggiore consapevolezza, nonché l'inizio di una ricerca di una propria identità artistica. Prima di chiederti di più su Michelangelo, io volevo proprio partire da questa frase. Musicalmente, tu attualmente chi sei? Ti sei mai posto questa domanda? Dove ti piazzi? In che genere? Qual è il tuo ruolo all'interno della musica? Te lo sei mai chiesto? Lo so, fa molto Gigi Marzullo, me ne rendo conto, però credo sia una domanda interessante anche per sì. Sapere di più di te. Raccontaci un po'.
Allora, diciamo che sicuramente io ho sempre pensato che un artista, prima di diventare, che ne so, faccio un esempio, ultimo, prima di diventare ultimo, avrà, passatemi il termine, copiato da tanti altri artisti.
Ho preso banalmente ispirazione, insomma.
Esatto, e quella è un po' una premessa che voglio fare prima di capire veramente, o provare a capire perlomeno dove mi colloco io. Certo. Diciamo che io come ascolti sono molto vecchio stile, nel senso che ascolto tanto cantautorato, che poi infatti è un po' il mio principio e punto di battaglia. Io ho sempre detto che se un domani dovessi diventare un artista famoso in Italia, il mio obiettivo è quello di portare avanti sì modernizzato, comunque per renderlo più ascoltabile anche alle nuove generazioni, ma comunque trascindere il cantautorato e non farlo morire come sta purtroppo succedendo adesso.
Siamo sulla stessa lunghezza d'onda, preciso, identico.
Esatto. Assolutamente. E quindi no, sicuramente io mi collocherei come cantautore un pop leggero, diciamo tra un ultimo e quello che può essere ad esempio Lazza, ecco, un mix di queste due cose, quindi quello che può essere il rap ma messo in forma di canzone cantautorale, ecco.
Forte, originale.
Esatto, è quello che ho in mente di fare, ecco.
Curioso, originale. Beh, certo, adesso nella mia mente c'è Ultimo che canta come Lazza, cioè si è creata una fusione tipo, tipo Super Saiyan praticamente, però... però ok, certo, mi viene difficile pensare ad Ultimo, perché l'amore passa e tu non passi mai, cioè cantarlo come Lazza mi viene un pochino difficile, però insomma salutiamo questi due grandissimi artisti assolutamente rappresentativi tanto delle nuove generazioni che faranno e stanno facendo davvero strada, quindi io li adoro entrambi, lo dico senza mezzi termini. Torniamo quindi a questa Michelangelo, a parte il fatto che il titolo stesso lascia aperte tantissime possibilità. E questa è la prima cosa che io ti voglio chiedere. Perché Michelangelo?
Allora, diciamo che la canzone sembra strana, ma è partita da una frase. Nel senso che di solito le canzoni scrivo che faccio o la musica oppure faccio il testo, non ho mai fatto tutto assieme. E invece questa qua mi ricordo che stavo, mi sembra forse in macchina, stavo tornando a casa e mi viene una frase quando viene quell'ispirazione da artista e mi appunto questa frase che diceva: "Fo come Michelangelo, toglierò il marmo in eccesso per renderlo perfetto". Però non sapevo bene dove andare, cioè come collocarlo, in che contesto perlomeno, perché buttata lì era una frase un po' senza senso. E quindi poi che cosa ho detto? Ho detto che ho pensato perlomeno la canzone nata con questo significato. Di questo ragazzo che o ragazza, chiunque sia a prescindere, parla a un conoscente, un amico, una ragazza o chiunque sia, e questa ragazza con la quale sta parlando il protagonista, che poi è quello che racconta la canzone, questa ragazza ha questo cuore di marmo, questo cuore di pietra, ecco. E come ho sempre detto io, sia in altre interviste ma come pensiero mio proprio personale, per me le persone che hanno un cuore di marmo non sono quelle persone, magari sai, si dice, ha il cuore di pietra, però ha una persona che non prova nulla, che non ha emozioni, E invece io ho sempre detto che secondo me è sbagliato, perché secondo me è impossibile che nessuna persona non abbia emozioni, cioè è una cosa fuori dal comune.
Cosa siamo, robot, algoritmi? Va bene che esatto, per ora ChatGPT va molto di moda, però dico cavolo, cioè...
Quindi ho detto, cioè, comunque un essere umano a prescindere, chi più chi meno, perché quello poi prescindere dal carattere, però comunque le emozioni le ha. E quindi ho sempre pensato, secondo me quelle persone di marmo, che noi diciamo ai cuori di pietra perché non provi niente, sono secondo me quelle persone che col tempo l'hanno fatto diventare di pietra. Cioè magari perché hanno avuto frasi stupidissime, in amore una delusione. E allora tendono a faticare più ad amare una persona la volta dopo, oppure in amicizia sono state accoltellate alle spalle, come si dice, quindi hanno la fatica di fidarsi di nuovo. E
guarda,
quindi agli occhi di un esterno che non sa, sembra una persona di marmo.
Assolutamente, non hai idea di quanto io sia d'accordo con questa frase, con questa tua ultima affermazione circa il perché si diventi di marmo. Guarda, sei riuscito a riassumere in poche frasi davvero una realtà non indifferente, che spesso tra l'altro viene sottovalutata.
Già,
perché siamo troppo, è troppo banale, è troppo semplice fermarsi all'apparenza, è troppo, dico, non che io stia giustificando, per carità di Dio, lungi da me giustificare certi comportamenti, però sai, dire a una persona guarda quello che sta stronzo, vabbè si può dire, dai, l'abbiamo sdoganata come parola, cioè guarda quello, sì ok, dico, non lo giustifico, ci mancherebbe altro, però... bisognerebbe secondo me talvolta avere anche un pochettino di retropensiero, un pochettino di empatia e dire sì, è tutto quello che volete, strunz, tutto quello che vi pare, benissimo, ma perché? Cioè non è che questo la mattina si alza ed è pazzo ed è così, insomma, sarà evidentemente frutto di qualcosa. Una persona che ha difficoltà ad amare e che ha difficoltà ad aprirsi, che ha difficoltà, perché poi l'assunto principale è quello, a fidarsi, perché poi il fine ultimo è quello, avere difficoltà a fidarsi, e vuol dire che giustamente dice, cioè anche basta, ora devo difendermi, ora mi metto una bella armatura da 36 kg addosso, stop.
Esatto, quello è proprio il concetto che volevo mettere nella canzone, il fatto di dire, cioè, il cuore di marmo in realtà non è una cosa che, perché ci sono due, io le ho sempre pensate in due tipi questa cosa, è una roba mia personalissima, io ho sempre detto il cuore di marmo viene in due modi, secondo me, viene o col tempo, nel senso che, ok, io un anno fa ero una persona, poi diciamo che ho avuto tante delusioni personali, eccetera, eccetera, comunque ci vogliamo mettere dentro, e allora piano piano inizio a staccarmi un po', cioè diventare quello che è un po' empatico, ma non perché sono io, un po' per proteggermi. Invece l'altro modo, secondo me, per diventarlo è proprio quasi, io dico, da un giorno all'altro. Nel senso che è una roba che un po' come quando dico una persona si spegne, ecco. Proprio perché a volte succede quando, e l'ho provato un po' su me stesso questa roba, che è un po' infatti il concetto che io ho dato alla canzone, che ha poi la ragazza che deve essere aiutata nella canzone. È proprio quando tu dai tanto... Mi sono immaginato questa scena, nel senso di una candela a due stoppini invece che uno. La candela a due stoppini, che è una persona personificata, fa tanta luce per tutta la stanza, quindi illumina qualsiasi oggetto, che poi sono le persone all'interno della stanza, consentendogli di vedere, di essere vista a loro volta. Però cosa succede? Questa candela fa fonte di luce per tutti, però poi dura veramente poco, nel senso che poi si brucia velocemente. E quindi proprio questa cosa qua è successa, nel senso che poi la persona ha furia, giustamente, perché magari sono abituate a dare tanto alle persone e a volte le persone non gli ridanno poi niente indietro.
Bravo.
E quindi questa persona si sente un po' fregata, allora dice vabbè, sai che c'ha, io mi spengo, cioè io ho dato tutto me stesso, non ho più benzina nel corpo e mosso a secco, perché gli altri l'hanno presa ma non mi hanno rifornito della loro.
Certo.
E questo è un po' il concetto.
Anche perché a secco ci puoi restare una volta, due volte, ma se ci resti 3, 4, 5, 6 volte,
esatto.
Cioè, allora perseveri. Dico, ben esatto. Inteso, prima che si scatenino, perché io poi lo so che si scatenano polemiche sui social, attenzione, io non sto giustificando o sto dicendo alla gente inariditevi o non fidatevi del prossimo, perché poi purtroppo, vedi Lorenzo, succede che se tu hai avuto una delusione in amore Le conseguenze se le piange la persona successiva, che magari poveretta è una persona, esatto, che ti vuole amare, che vuole avere un futuro eccetera eccetera, piange lei le conseguenze delle stronzaggini precedenti. No, io non sto minimamente dicendo questo, però sto anche dicendo, e sarei ipocrita a dirlo perché l'ho provato sulla mia pelle, che ti comprendo, e ad un certo momento uno alza anche delle armature e dei muri semplicemente per tutelarsi dal dolore. Passato, perché l'idea di provare nel futuro il dolore che è passato nel, che è già passato nel passato, scusando l'ignobile gioco di parole, cioè ti fa rabbrividire, quindi anche meno. Quindi lo capisco assolutamente.
Esatto. Poi nella sezione della canzone ho parlato appunto di questo cuore di marmo, così poi ci colleghiamo. Mm-hmm. E a volte succede, io ho sempre pensato che succede sempre a motivi, o per il cuore di marmo, oppure una persona continua a dar tutto per gli altri. E diciamo che lei che forse è un po' la cosa più brutta dei tre motivi che adesso vi sto per dire. Il cuore di marmo, tutto sommato, una persona diventa un po' apatica per tutelarsi. Mm. Poi, secondo me, c'è anche quella persona che allo stesso tempo dice: ok, io non c'ho nulla da parte mia, però continuo a fare felici gli altri e vivo con la loro felicità, nel senso che io mi completo con la felicità che trovo negli altri. E quella, secondo me, si può ancora passare.
Certo.
Quella più brutta, che poi diciamo che è quella che ho provato un po' io in un periodo un po' giù della mia vita, è proprio quella di dire: cosa fai invece di mettere il cuore di marmo, che è una roba che esternamente si vede, ecco, che è quello che ne parlavamo prima, che cosa fa? Mette la maschera, cioè cosa vuol dire? Mette quel sorriso falso,
esatto,
quella voglia di ridere falso. Cioè, ti faccio un esempio: magari sta nel gruppo di amici, ride tutta la sera, poi appena gli amici se ne vanno, quello gira l'angolo e piange di rosso. E quella, secondo me, è la teoria più brutta che può succedere a una persona, che non auguro mai a nessuno.
Come ti capisco, caro, guarda, ti capisco molto bene. Quante volte le emoticon con la faccina che si rotola dalle risate, magari uno nel frattempo sta piangendo, dico.
Esatto.
Guarda, ti capisco molto bene, e ancora una volta ti voglio ringraziare per questa intervista, perché davvero è bello trovare persone così piene di contenuto, ma davvero così piene di storie da raccontare. Poi vedi, Suoni Nuovi è anche questo, è la voglia di raccontare delle storie, di raccontare i protagonisti e le persone dietro la musica, dietro il cantautore, dietro l'artista. E credo, insomma, che valga davvero la pena di ascoltare storie e pensieri come i tuoi. Prima di salutarci, siamo insomma quasi in conclusione di questa bella intervista, ricordaci dove ti possiamo ascoltare.
Ascoltare potete fare su tutte le piattaforme digitali in circolazione: Apple Music, Amazon Music, iTunes, Spotify, YouTube, col nome Phoenix, scritto FH3MIH. Quindi, appunto, come vi ho detto, su tutte le piattaforme di streaming per le canzoni. E invece, se volete andare un po' più nel privato, se si può dire così, potete trovarmi sui social network quali Facebook, Instagram, TikTok. Ecco, diciamo, questi qua.
Assolutamente. Io davvero ti voglio ringraziare ancora una volta. Torna quando vuoi. Le porte del programma per te, insomma, sono sempre aperte.
Perfetto.
Grazie, io ti ringrazio, e con l'occasione ringrazio ancora una volta la grande famiglia di In Diffusione, ringrazio la community che anche questa settimana, lo dico sempre, ha fatto davvero una grande, grandissima scelta di qualità. Quindi continuate ovviamente a seguire In Diffusione, perché vi ricordo che In Diffusione è generatore di opportunità, e vi ricordo ancora una volta Michelangelo di Phoenix.
Suoni Nuovi.
Bene, cari amici, è tutto anche per oggi. Vi ricordo, prima di salutarci, se volete partecipare al programma, diventate follower del mio profilo Instagram, il Jombagram, e scrivetemi dalla posta privata, sia che siate un singolo artista, una band, che rappresentiate un OP artisti, che siate un ufficio stampa, un'etichetta discografica, insomma, scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli. E prima di salutarci, vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio In Diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 su www.indiffusione.com. Salutiamo gli amici e tutta la community di Radio In Diffusione, e dal vostro Jomba, come sempre, a tutti voi un caldo saluto. Ciao!
Suoni Nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Jomba.